Si apre un Consiglio europeo importante, preceduto questa notte da un incontro bilaterale tra Meloni e Macron, allargato poi al cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ci riferiscono le agenzie è arrivato in t-shirt a questo incontro, qualsiasi cosa voglia dire. Il tema più discusso sarà l'avvio del processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, un avvio che prevede il via libera di tutti, ma che al momento sconta l'opposizione ungherese nonostante i 10 miliardi sbloccati da Bruxelles per appunto l'Ungheria. Ieri in Parlamento nuove scaramucce sul MES, mentre si attende in aula una manovra sostanzialmente blindata, anche se qualche modifica c'è sul fronte della casa, e Meloni parla di un possibile veto italiano sul patto di stabilità. In Israele si attende un nuovo emissario americano, mentre i raid su Gaza proseguono. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Vede, questi sono dei sassi, li ho presi andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige.
Grazie, grazie Carmelo, eh. Mi metti di buon umore con Bonelli.
Mattino di Simone Spezia.
Siete pronti?
No.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, prontissimo.
L'occasione, il 75esimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo a Ginevra, nel Palazzo delle Nazioni. È la storica sede della Società delle Nazioni fino al 1946, si parla appunto di diritti umani. E chi ti prende la parola? Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, che presenta le sue raccomandazioni per affrontare la triplice crisi planetaria attraverso il prisma dei diritti umani e delle misure volte a garantire il rispetto di quei diritti. La Repubblica Islamica dall'inizio dell'anno ha giustiziato 600 persone. Ne scrive benissimo Giulio Meotti oggi sul Foglio. Da gennaio sono state giustiziate almeno due persone al giorno. La Repubblica Islamica al momento detiene la presidenza del Forum Sociale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. Ma che credibilità ha tutto questo? Amaro sarcasmo, amara ironia di un ascoltatore, dice: beh, non c'è anche il diritto di essere giustiziati tra i diritti umani, beh. Intanto, consentite il passaggio un po' brutale. Firenze, diciamo, si avvicina in piccolo ad alcune norme presenti in paesi di questo tipo, nel senso che apprendiamo dai giornali che è in arrivo un nuovo regolamento di polizia municipale che prevederà lo stop alla vendita di alcol dopo le 24, non solo nella zona UNESCO, cioè nel centro storico vero e proprio di Firenze, ma anche fuori. Ormai mi sembra che con queste regole antimovida ci stiamo spingendo un po' lontani, in tutta sincerità. E ho capito che ce l'hai con i mini market, con quelli che comprano gli alcolici e si sbronzano sulle panchine, vabbè, però anche queste sono le città, signori miei, no? Basta alcol da sport dopo le 24, come chissà.
Perché questo paese è diventato una schifezza.
Fino a dove ci spingeremo, in questo tipo di divieti?
down again. Nothing can top this.
Vabbè. We're not afraid. Segnalo intanto che ieri in un quadro di silenzio quasi generale è finalmente stato prodotto prodotta la mappa dei 51 siti che sarebbero idonei ad accogliere il deposito nazionale delle scorie nucleari. E indovinate un po', di questi 51 siti nessuno ha detto sì. Anzi, sono già partite le barricate, scrive Ceo Condina sul Sole 24 Ore di oggi. Le aree idonee sono una decina in Basilicata, alcune tra Basilicata e Puglia, alcune in Sardegna, ce ne sono molte nell'area di Viterbo, ce ne sono 5 in Piemonte, ma non c'è l'unica che ha detto sì, che è Trino Vercellese, dove c'era una centrale nucleare che poi è stata chiusa e dove al momento ci sono già delle scorie nucleari. Abbiamo avuto il sindaco, ve lo ricorderete, Daniele Pane di Fratelli d'Italia, il quale aveva fatto secondo me un ragionamento molto netto e semplice: ma valutiamo, cioè dateci le carte, fateci vedere, e se c'è sicurezza, se la cosa è organizzata bene, se ci sono tutti i controlli previsti, ma per quale diavolo di motivo io dovrei dire di no ad una cosa di questo genere, specie se porta benefici economici al mio territorio? Guardi, scorie, qualcuno dice scorie, ah, le scorie. Guardate, volete essere curati negli ospedali, volete la radiologia, ebbene vi beccate anche le scorie, anche quelle scorie là, altrimenti non vi fate curare, perché c'è anche quello nel deposito, che deve andare nel deposito. C'è una cosa sottoterra, ben coperta, ben organizzata, ben fatta, non capisco, o almeno dico, se fossi il sindaco di un comune o un presidente di regione, un qualsiasi amministratore locale, direi va bene, invece di dire no subito, fammi vedere le carte, dimmi com'è fatto, dammi il progetto e poi ci ragioniamo e poi decidiamo e poi semmai votiamo. E si può anche fare un referendum consultivo tra i cittadini. Buongiorno, dunque è giovedì 14 dicembre, sono le 6:40, c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, ci siete voi se vorrete al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Come avete sentito, siamo partiti già piuttosto caldi in una giornata che è calda in sé, perché oggi c'è questo Consiglio europeo importante sul fronte dell'Ucraina, anche sul fronte di una serie di dossier sui quali l'Italia sta lavorando. Uno è il patto di stabilità. Ieri Giorgia Meloni ha detto in aula che è pronta eventualmente a mettere un veto se il patto di stabilità non, se sul patto di stabilità non ci saranno soddisfazioni. C'è stata una discussione in merito al MES, il meccanismo europeo di stabilità, ancora una volta. Ieri, lo ricorderete, Matteo Salvini ha detto ai nostri microfoni, la Lega non lo voterà mai. Meloni ha portato in aula il fax con il quale Luigi Di Maio autorizzava di fatto il via libera alla riforma del meccanismo europeo di stabilità, per dire guardate, è stato il governo Conte, via.
Un bel fax per il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione Europea, ambasciatore Maurizio Massari. La signoria vostra è autorizzata a firmare l'accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato Luigi Di Maio. Questa firma è stata fatta un giorno dopo le dimissioni del governo Conte.
Il problema è che non è vero, perché in serata il Foglio ha pubblicato un articolo firmato da Luciano Capone che segnala che sul fax mostrato in aula dalla stessa Meloni è visibile la data del protocollo, che è il 20 gennaio, 6 giorni prima delle dimissioni del governo, che sono state il 26 di gennaio. È vero che l'Italia ha firmato il 27 di gennaio, ma il via libera è arrivato prima. C'è un altro elemento importante, che c'è stata un'approvazione parlamentare Il consenso politico dell'Italia era stato dato l'11 dicembre 2020, dopo aver ricevuto il mandato del Parlamento il 9 dicembre. C'erano state anche delle divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle su questo voto. Una decina di deputati e senatori grillini votarono in dissenso dal gruppo. Ho detto che ci sono degli errori, non sappiamo quanto in buona fede, nella ricostruzione fatta da Giorgia Meloni. È vero dall'altra parte che è vero che fu il governo Conte effettivamente a dare il via libera al meccanismo europeo di stabilità, alla riforma del meccanismo europeo di stabilità, non fu un altro governo a dare questo via libera. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Beh, vi segnalo solamente questo, che nelle dichiarazioni di ieri di Giorgia Meloni ci si può leggere, dando un minimo di analisi se vogliamo, ci si può leggere il fatto che sia in quelle di ieri che in quelle dell'altro ieri abbia scelto almeno per il momento il suo avversario politico, nel senso che il Partito Democratico non è quasi mai stato nominato, Elly Schlein non è stata quasi mai nominata, mentre invece gli attacchi a Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle sono stati netti e forti. Cosa voglia dire questo? Se questo poi porterà a un rafforzamento del Movimento 5 Stelle come elemento più forte dell'opposizione o a un rafforzamento del Partito Democratico per una perdita di credibilità a fronte degli attacchi portati da Fratelli d'Italia? Esattamente, non lo sappiamo. Però dal punto di vista mediatico la cosa è apparsa abbastanza evidente. Dice Renzi, beh, signori miei, ma cara Presidente del Consiglio, quando era in questi banchi lei si lamentava tanto del fatto che non si votava mai niente, che il governo decideva solo per decreto, e adesso scusate, perché sulla manovra e sul MES non ci fate votare?
Ma com'è possibile che lei, che ci deliziava dei suoi commenti dallo scranno di deputata attaccando il Parlamento, anzi attaccando il governo perché non consentiva al Parlamento di discutere la legge di bilancio, ci ha nascosto la legge di bilancio che arriverà, se ci va bene, il 19 dicembre per la prima volta qui, e ci ha nascosto la possibilità di discutere del MES? Votiamo sul MES, colleghi.
Beh, mi sembra una posizione abbastanza ragionevole, e soprattutto deriva dal fatto che probabilmente una maggioranza sul MES si trova all'interno del Parlamento. Fa notare giustamente un ascoltatore, dice, ma scusate, ma nel 2020 ma il governo ancora inviava i fax? Cioè, ma davvero c'è un fax inviato dal governo nel 2020? Ancora andiamo avanti con i fax, che forse è la cosa più affascinante di tutta questa vicenda del voto sul meccanismo europeo di stabilità. Vi segnalo ancora uno scontro sul tema delle risorse, una qualche tensione sul tema delle risorse per il ponte sullo stretto, in parte sottratte al fondo di coesione ai soldi destinati a Sicilia e Calabria. Ne aveva parlato ieri ai nostri microfoni anche il ministro Salvini.
Che ci sia una compartecipazione, seppur minima, di Sicilia e Calabria mi sembra assolutamente ragionevole. Se Sicilia e Calabria ci mettono ad ora il 10% e lo Stato si fa carico di quasi il 90%, mi sembra assolutamente
così. Dunque, giusto. Salvini, e ieri c'è stata una netta presa di posizione dal presidente della regione siciliana Schifani, che ha detto in sostanza no alla compartecipazione sul ponte sullo stretto. Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita dice: si pronunci il corpo elettorale calabrese se effettivamente vale la pena sacrificare tutto per una sola opera. L'ultimo punto di giornata, poi mi rassegna stampa, magari arriveremo su COP28 che ha approvato all'unanimità Dubai, lo avete sentito anche in GR24, il testo che chiede una transizione dai combustibili fossili in modo giusto, una fuoriuscita progressiva in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico in modo da raggiungere net zero entro il 2050 d'accordo con la scienza. Ieri hanno cantato vittoria una parte delle associazioni ambientaliste, una parte dei paesi che spingevano per l'uscita dai fossili, ma ha cantato vittoria anche l'Arabia Saudita, e questo forse, no, una qualche qualche pensiero ce lo dovrebbe far venire, no? Evidentemente è un compromesso che soddisfa anche i paesi produttori di combustibili fossili. E poi c'è il caso di Alex Pompa, il ragazzo, lo ricorderete, che aveva ucciso il padre violento a Collegno il 30 aprile del 2020. È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di carcere. Si stanno sollevando molte polemiche su tutto questo. Alex deve essere assolto perché ci ha salvato la vita, dice Loris Pompa, fratello del giovane condannato, che adesso si chiama Alex Cotoia. E per certi versi richiama anche la... ha richiamato nella testa di qualcuno la condanna della scorsa settimana al gioielliere Mario Roggero. È una situazione ovviamente completamente diversa, perché qualcuno invocava il riconoscimento della legittima difesa. Alex ha inflitto 34 coltellate al padre e comunque una serie di attenuanti sono state riconosciute, seminfermità mentale, attenuanti generiche e altro, però dibattito aperto e traffico.
Lauricella Santoro, fatevi dare l'aumento che dovete lavorare con Spezia.
24 mattino.
Purtroppo è causa della maleducazione delle persone che i divieti si moltiplicano. Se ci fosse più educazione in tutte le persone non avremmo tutti questi divieti. Questo è il problema.
Spezia, invece non sono molto d'accordo con quello che dici sulle norme di Firenze, mi sembrano giuste. È ovvio che se hanno questo problema fanno una norma per contenerlo, poi se tra qualche anno la situazione dovesse migliorare si può sempre tornare indietro.
Vabbè, convinti voi, io devo dirvi la verità su questo, non sono per nulla convinto, nel senso che la trovo una cosa un po' talebana, cioè vietare l'alcol da sport, l'acquisto di alcol da sport, praticamente io non so con che estensione sul territorio cittadino, perché finché è l'area del centro, l'area UNESCO, bah, forse si può capire perché per tutte le caratteristiche che ha. Per il resto, ma lasciate anche in pace la gente, lo dico ai sindaci con tutto il rispetto e con tutta la simpatia. Nei giorni scorsi Roberto Mantovani, noto come Red Sox, tassista di Bologna, dovrebbe ricevere l'operatività di un giudizio arrivato dalla commissione disciplinare della sua cooperativa, della cooperativa alla quale aderisce, che prevede una sospensione di 7 giorni. Roberto Mantovani è stato ospite più di una volta da noi, come sapete perfettamente, è la persona che pubblica sui social i suoi guadagni, li mette su Twitter ogni giorno e che lotta contro i colleghi che rifiutano di utilizzare il POS. Gli hanno bucato le gomme, gli hanno mandato una busta piena di escrementi a casa nella quale gli dicevano: ecco cosa penso di te. E questa mattina è in linea con noi. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora, sospeso dalla cooperativa per 7 giorni, che vuol dire di fatto non ricevere le chiamate radio taxi, eccetera eccetera?
Sì, vuol dire che non posso usufruire dei servizi della cooperativa e delle chiamate, quindi potrei sì lavorare come tassista libero ma senza chiamata.
E come è avvenuto tutto questo? Qual è stato il percorso che ha portato a tutto questo?
Come lo sono venuto a sapere o come siamo
partiamo
arrivati
dal primo, a... Partiamo da come lo hai venuto a sapere.
Ah beh sì, ieri mattina mi ha svegliato una giornalista al telefono, stavo dormendo, e mi ha chiesto subito: buongiorno, vuole commentare questa sospensione? Ho detto: io di che cosa stiamo parlando, di che cos'è, io non sapevo niente.
Quindi non è stato nemmeno informato?
No, e devo ancora ricevere attualmente questa eventuale sospensione, perché non ho ricevuto nessuna mail, nessuna PEC, nessuna raccomandata, quindi sono ancora in attesa di questa sospensione.
Però immagino che informalmente qualcuno, a prescindere dai giornalisti, le abbia detto che è successo qualcosa all'interno della commissione disciplinare, cioè qualche contatto. Beh, ce l'avrà ancora con, almeno con qualche collega.
No, qualche collega, qualche dirigente, no, assolutamente niente. Dopo la riunione con la disciplinare, nella quale io mi sono difeso e ho detto che assolutamente ritenevo ingiusto qualsiasi sanzione o punizione, no, non ho ricevuto più.
Cioè, in sostanza le dicono, visto che ha non offeso, ma diciamo se l'è presa con qualche collega, è come se se la fosse presa con tutta la categoria o con la cooperativa. Ho capito bene?
Ma sì, se loro mi rinfacciano il fatto che io ho pubblicato dei video contro i no post, perché io li prendo in giro, voglio dire, io prendo in giro dei colleghi indecenti, quelli che non accettano le carte di credito, quindi sentirsi chiamati in causa, boh, mi sembra così strano. Io non ho offeso la cooperativa e forse si riferiscono a quest'ultima vicenda del defibrillatore, boh, perché c'è questa novità.
Ecco, qual è questa storia del defibrillatore? Che cosa è successo?
Che noi facciamo parte di un gruppo che insomma abbiamo aderito a un progetto del 118 dell'Emilia Romagna, che ci fa molto onore, sulle chiamate con un'applicazione del 118, e noi abbiamo il defibrillatore in macchina, questi noi volontari, e possiamo intervenire sulle loro chiamate. È un servizio molto insomma eccellente, insomma ce lo invidiano in tutta Italia. E chiaramente la cooperativa fa dei corsi di aggiornamento ogni 2 anni, perché sono obbligatori, e ogni 2 anni la cooperativa organizza. Questa volta mi hanno lasciato fuori, con la scusa che i miei colleghi trovano la mia presenza sgradita. E quindi hanno fatto il corso senza dirmi niente, quindi la mia abilitazione è scaduta, loro hanno fatto tutto il corso e io sono messo da parte, sono stato messo da parte, tutto lì.
E può darsi che sia collegata, lei dice che possono essere collegate la sospensione e questa cosa del defibrillatore?
Sì, perché io poi mi sono lamentato, ho pubblicato la mia lamentela, ho detto trovo ingiusto, è una specie di mobbing questo, che chiaramente non è mobbing perché non siamo dipendenti, però è un'emarginazione. E poi su questa cosa qui, sul defibrillatore, lasciar scadere appositamente la mia abilitazione, che adesso dovrò rifare da capo nei prossimi mesi, ed escludermi da questo progetto senza dirmi niente, proprio è stata una roba brutta, veramente vergognosa, che hanno attuato tutti quelli del gruppo defibrillatori e anche i dirigenti che lo gestiscono.
Senta, se vuole, Roberto, dato che mi dà l'idea un ascoltatore che si chiama Giovanni, che vive a Reggio Emilia e spesso è a Bologna per lavoro, se vuole lei a un certo punto, dato che se la sospendono davvero per una settimana dalla cooperativa, se vuole ci dà poi il suo, anzi ce l'abbiamo già il suo numero, se vuole ce lo dà, noi lo mettiamo sui nostri social, così gli ascoltatori ci possono andare, quando vengono a Bologna la chiamano direttamente, così non passano dalla cooperativa. Se le va bene, se ci dà l'ok, noi lo facciamo,
No, meglio di no, perché sennò dopo sarei subissato di chiamate a destra e a sinistra, e poi a un tassista non conviene prendere le chiamate di amici e conoscenti, perché il tassista si trova da una parte della città e lo chiama uno dall'altra parte e deve fare una corsa di mezz'ora, non conviene proprio.
Vabbè, però se vi capita, se vi capita, tanto poi sui social lo trovate, se volete potete scrivergli. Grazie mille Roberto Mantovani. Buona giornata, buon lavoro e buon proseguimento della sua battaglia. Il GR, ci sentiamo subito dopo.